Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco sempre la spettacolare Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Che
e,
sarà?
E grazie per la spettacolare.
Certo. E questa potrebbe essere una nota gradita al nostro Mauro Magnitosi, perché il 2023 potrebbe essere anche l'anno della radio.
Sicuramente è un tema molto 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 attuale.
Non lo sappiamo ancora, ma intorno a questo mezzo c'è un bel movimento, a cominciare dagli investimenti pubblicitari che in questa prima parte dell'anno crescono in modo importante. Per esempio nel primo bimestre del 16%. Inoltre è in corso presso il Mimit un tavolo dedicato allo sviluppo tecnologico del settore. Intanto gli editori stanno lavorando a un'evoluzione della ricerca degli ascolti, ancora, anche per recepire le nuove forme di fruizione introdotte dal digitale.
Perché la radio si è profondamente rinnovata.
Evviva.
E di questo si parlerà nel prossimo convegno di Radio Plus, organizzato da FCP Asso Radio con la collaborazione di Mindshare e di Tavolo Editori Radio, che si terrà mercoledì 12 aprile prossimo, a cui per la prima volta parteciperanno i rappresentanti del mercato, UPA in testa, anche perché, ma qui stiamo forse un po' anticipando i tempi.
Stai facendo dello spoiler?
No, però se ne è parlato, però insomma diventa sempre più attuale anche questo tema. Sullo sfondo c'è anche l'eventualità che la ricerca sugli ascolti radiofonici torni a essere prodotta da una GIC, la famosa Joint Industry Committee, no?
Okay.
Perlomeno questa è l'indicazione di Agicom.
L'evoluzione della radio è stata anche al centro del convegno Universi Sonori, dalla radio tradizionale ai nuovi spazi di produzione e ascolto, che si è tenuto a fine marzo, dedicato proprio alle tendenze e alle idee progettuali che si stanno sviluppando intorno al mondo della radiofonia e dal consumo di contenuti audio più in generale. La radio attraente anche per il pubblico giovane che sta abbandonando i consumi lineari perché è capace di essere su più piattaforme con un'offerta anche on demand e tematica, oltre che sul territorio con gli eventi. E c'è uno slancio verso l'antico o verso il classico, gli eventi ad esempio, però intrecciato alle cose nuove, diciamo.
Come dicono gli editori, la radio è sempre la radio. Quello che cambia è che la puoi sentire fruire in vari modi eventuali. Comunque, presidente di Confindustria Radio TV Franco Sidi ha ribadito che la radio è al centro dell'attenzione dell'associazione e ha anche ricordato che per preservare le caratteristiche del mezzo, tra cui la gratuità, ha bisogno di risorse stabili in termini di frequenze e pubblicità, anche oltre che appunto normative chiare. Il sistema deve rimanere sostenibile, dice, e disponibile per tutti con la sua offerta.
Questo discorso fa riferimento alla questione delle infrastrutture e delle modalità di trasmissione, ossia il tema del DAB, della transizione al digitale. Perché il futuro della radio, dice Confindustria, è ibrido, ossia DAB come naturale evoluzione della trasmissione FM e internet senza soluzione di continuità per l'utente, anche se sappiamo che nel mercato le posizioni sull'abbandono dell'FM sono molto contrastanti.
La parola d'ordine infatti deve essere accompagnamento, ovvero continuità di risorse per il ritorno degli investimenti nelle infrastrutture di rete e mantenere anche l'FM fino alla congrua adozione della nuova tecnologia trasmissiva. Nell'ambiente connesso significa invece garantire prominence, ossia la visibilità e accessibilità della radio sulle piattaforme smart.
E noi la celebriamo ogni giorno sta radio, soprattutto qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, e lo facciamo anche attraverso la musica. Oggi parliamo di Nick Waterhouse e mi viene in mente quello che diceva un tempo Brian Wilson, ossia il Deus Ex Machina, leader supremo, genio pop dei Beach Boys. Nick Waterhouse non è fatto per questi tempi. A conferma di ciò arriva l'album The Fooler, il sesto della sua decennale carriera, che è registrato in mono. per la gioia di Mauro Magnitosi, ma la musica invece è fresca, neanche tanto.
Perché il mono?
Perché è una scelta stilistica, come se fossimo negli anni 60, questo mix di jazz, blues, hip hop, lussuosamente orchestrato, come accadeva anche nel precedente album che si intitolava Promenade Blue del 2021. Lui ha questa propensione al soul, ma anche allo spoken, è molto intenso, molto notturno, molto noir. Quindi Nick Waterhouse, The Fuller, questa è Hide and Seek.
In the unlit hall under stairs, shadows growing in my head and swimming between dark, held tangling my feet, could be hunters of the deep, hungry creatures waiting teeth, essentially all unknown. Nothing like unringing phones. And now the thing that haunts me before I sleep is a little children's game called just a little game we both will play. Shadows of the pond rolling ever long. All those freighters out there queuing up at sea, they all look like little toys to me. Nowadays, the things that seem so terrifying are setting suns and scanning bars and peering through windshields of darkened cars, and it's getting dark, and we are about to play hide and seek. Just a little game we like to play. Wonder if tonight you're gonna stay.
Fare comunicazione a Milano ieri, oggi e anche domani. Nascere per esempio nel bel mezzo degli anni Ottanta, sia nell'epoca in cui la cultura dello spot televisivo, ma non solo, raggiungeva i suoi primi apici, attraversare 40 anni di evoluzioni, mutamenti, prospettive, dall'artigianato manuale agli ultimi ritrovati della tecnologia, accorgersi che c'è vita oltre il B2C, spostare il proprio obiettivo verso il B2B, cominciare un'altra storia, certo non dimentica dei successi trascorsi, facendosi sempre guidare da un caratteristico piglio artistico. È la storia di Studio Chiesa Communication. E oggi abbiamo l'onore qui a Delion Air, The Sound of ADV, le frequenze di Radio Atlanta, di avere il founder dell'agenzia, Enrico Chiesa. Buongiorno Enrico e benvenuto.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Allora Enrico, come inizia la storia di Studio Chiesa? Perché dovete sapere che ovviamente ci siamo sentiti in precedenza e la storia di Studio Chiesa di Enrico mi ha veramente affascinato. Come inizia il tutto in quegli anni Ottanta? Cosa offriva l'agenzia all'epoca e con quali marchi e settori lavoravate al tempo?
Allora, Studio Chiesa nasce nel 1984, quindi l'anno prossimo festeggeremo i i nostri 40 anni. Nasce a Milano come realtà di graphic design, con progetti di branding sia di prodotto che aziendali. Quindi siamo in un periodo a Milano di grande effervescenza, di facile avvio anche per un piccolo studio come il nostro. Di quegli anni ricordo ad esempio la stretta collaborazione con un'agenzia pubblicitaria che allora si chiamava Libraghi, Ogilvy e Madar, oggi semplicemente Ogilvy, e grazie a questo rapporto abbiamo lavorato da subito con grandi brand. Io ero, se posso dirlo, gasatissimo, perché abbiamo incominciato a lavorare con Olivetti, Fiat, ricordo Algi dai cartelli gelato di quegli anni, i gioielli bulgari, Walt Disney, Mattel, e poi successivamente anche in modo diretto e non più tramite l'agenzia, con clienti come Lindt, come Kellogg, come De Agostini, San Carlo, senza dimenticare il nostro assoluto cliente storico che ci accompagna da tutti questi anni, che è il gruppo Marcegaglia, spaziando così dal food al giocattolo, dall'editoria alla siderurgia, mantenendo rapporti che poi sono durati e durano ancora da decenni, rapporti con i primi uffici marketing e con piccole e medie imprese, e quindi con rapporti diretti con gli imprenditori. Cosa facevamo? Progettavamo marchi di prodotto, immagini coordinate, testate editoriali, impaginavamo un sacco di cose, packaging e tanto materiale per il punto vendita. E come diceva lei, sì. No, dica.
No, è che al tempo ero un bambino, quasi ragazzino, diciamo, e quindi mi sembrava di vedere questa Milano da sogno, che poi è diventata la Milano da bere con questi spot pazzeschi, ma era veramente così invitante Milano dal punto di vista lavorativo e della comunicazione, come lo è con tutta probabilità anche oggi?
Allora, assolutamente sì, io lo dico sempre, sono stati anni incredibili, io ho avuto la fortuna di iniziare proprio in quegli anni. Io uscivo dallo IED, quindi dall'Istituto Europeo di Design, e da perfetto sconosciuto, perché non nasco a Milano, nasco a Varese, ho studiato qui, mi sono fermato qui, non mi sono più mosso, perché la città offriva, ha offerto e offre parecchio, ma quelli sono stati anni veramente irripetibili. Si andava in giro, si facevano le presentazioni, c'era un clima di grande, senza esagerare, senza dire, di grande euforia comunicativa, però un graphic designer allora con delle buone basi poteva andare e sedersi ai tavoli riunione con il marketing e con altre figure delle varie aziende e poter presentare i propri progetti. Certo. E venivi, diciamo, considerato, venivi tra virgolette provato. Oggi credo che sia decisamente più complicato. Siamo passati da un lavoro progettuale prettamente artigianale, in quegli anni si faceva tutto. Oggi chi ci ascolta, che ha qualche anno, direi tanti, insomma, meno di me, forse non può crederci, ma si faceva tutto completamente a mano. Poi sono arrivati i computer e il mondo è...
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Ha descritto una realtà che è profondamente cambiata, come poi ha detto, e a un certo punto, se non ho capito male, intorno agli anni 2000 avete fatto una svolta anche proprio di business, siete passati dal settore del B2C con i grandissimi marchi che ci ha raccontato, che ci ha enumerato, e a quello, diciamo, del B2B. Che cosa ha comportato questo cambiamento e perché l'avete fatto?
Beh, diciamo che da subito noi avevamo una quota dei nostri clienti che era nel settore B2B. Io prima facevo cenno al gruppo Marcegaglia, con cui abbiamo iniziato un rapporto in quegli anni e che dura tutt'oggi. Quindi il mondo di una commodity ci ha portato a delle specializzazioni proprio da un punto di vista della comunicazione e dell'approccio. E a un certo punto nel tempo, senza peraltro dimenticare il nostro know-how che è come dicevo B2C, abbiamo deciso di posizionare l'agenzia in modo verticale su B2B. Questo per aiutare le piccole e medie imprese italiane e per supportare la loro cultura di impresa. Piccole e medie imprese italiane che, ricordo, come tutti sanno, sono il vero asse portante del nostro PIL. Oggi leggevo qualche dato recentemente, impiegano l'82% dei lavoratori in Italia e rappresentano addirittura il 92% delle imprese attive. Sono tutte aziende estremamente sane che devono competere a livello internazionale e che hanno sempre più bisogno di piani strutturati di comunicazione che partano da un'attenta analisi dei mercati in cui operano e con tutti gli asset coerenti e studiati professionalmente. Quindi per le agenzie si aprono sicuramente nuove prospettive. Noi forse l'abbiamo captato con qualche anno di anticipo rispetto a quello che vediamo oggi, e abbiamo posizionato l'agenzia esattamente in quell'ambito, in quel settore estremamente verticale, dove fondamentali sono i contenuti, i linguaggi che dobbiamo adattare, ed è per questo che è cambiato sicuramente il nostro approccio. I nostri collaboratori oggi sono quasi parte integrante di queste aziende, entrano in sintonia col sapere di questa realtà e noi diventiamo partner a tutti gli effetti. Se mi è permesso una divagazione, anche per dire basta, visto che ho una certa età e una certa esperienza, per dire basta alle gare che imperversano nel mondo B2C anche per piccoli budget senza rimborsi spese e senza regolamenti condivisi. Quindi la nostra è diventata una dedizione, un'applicazione massima verso questi clienti, verso queste aziende, con rispetto dell'impegno e riconoscimento del lavoro che oggi spesso
non viene fatto.
Merce abbastanza rara.
Senti Enrico, abbiamo parlato delle innovazioni progressive del settore, ma anche del vostro piglio artistico, diciamo così. Ce lo spiega e ci racconta anche la novità effettivamente del periodo di Studio Chiesa, che si chiama Nutrimentum. E qualcosa ha a che vedere con l'arte?
Assolutamente sì. Ti ringrazio per questa domanda, perché mi permette di raccontare quella che è un po' la nostra cifra distintiva. Il fil rouge di tutto il nostro percorso è stata ed è l'arte, che è un medium per capire il tempo in cui viviamo. Questa particolarità è dovuta principalmente a Rossella, mia moglie, Rossella Roncaia, che è socia e cofondatrice di Studio Chiesa, e devo dire che la sua passione, la sua conoscenza per l'arte è stata contagiosa e trainante per me, ma anche per tutti i collaboratori dello studio, tanto che fra poco, il 14 di aprile, inaugureremo la nostra gallery, che abbiamo chiamato appunto, come diceva lei prima, Nutrimentum, che ha un sottotitolo che è L'arte alimenta l'uomo. Sarà una galleria all'interno dello studio, una sorta di ambiente fertile dove confluiscono la dimensione lavorativa e quella artistica, ma Nutrimentum non vuole essere una semplice galleria, si propone di essere, vogliamo che diventi tale, un salotto di chiacchiere e dialettica, un laboratorio di ispirazione, un momento di riposo per noi quando vogliamo prenderci una pausa, un salotto, come dicevo prima, in cui accogliere i nostri clienti, in cui fare delle incursioni artistiche. La inaugureremo con la mostra che ha per titolo Tracce, intrecci e tracciati, che è curata dalla storica dell'arte Elisabetta Pozzetti, e ci sarà anche un intervento con un amico di Studio Chiesa che è l'antropologo Mario Turci, che è direttore del Museo Guattelli di Parma, e si dibatterà sul tema: ci sono case che sono musei, ci sono musei che sono case, interrogandoci sul ruolo dei musei e come fare per tenerli sempre vivi e attuali e non contenitori che diventano magari velocemente vecchi e polverosi. Questo si inserisce in un contesto molto più ampio che vede Studio Chiesa utilizzare l'arte anche quando possiamo per i nostri progetti. Si inaugurerà fra poco, il 5 di maggio, Casa Marcegaglia, che è il museo di impresa della grande azienda siderurgica italiana, per il quale noi abbiamo, con il supporto della critica dell'arte Elisabetta Pozzetti e di una serie di artisti, abbiamo costruito i contenuti all'interno del museo.
Per Nutrimentum, da quello che ho capito, si potrà venire a visitarlo in maniera gratuita, ma bisogna registrarsi, mi corregga se sbaglio.
Bisogna registrarsi, sì, e il nostro è uno spazio piccolo, per cui non possiamo certo, diciamo, aprire le porte a tutti, però sarà un piacere ricevere chi si iscriverà, e poi cercheremo di dare appuntamento e quindi spazio a tutte le persone che vorranno venire a visitare la nostra Office Gallery, questo spazio all'interno della nostra agenzia che è sul Naviglio. Siamo in Porta Genova.
Perfetto. E per concludere, due o tre punti sui vostri obiettivi per il 2023.
I prossimi obiettivi per il 2023, diciamo che i prossimi passi saranno sempre quelli che ci hanno mosso fino ad oggi, vale a dire la continua attenzione a tutto quello che ci circonda per capire quelli che sono i segnali di cambiamento ed eventualmente per anticiparli, e quindi per continuare ad offrire ai nostri clienti di oggi come quelli di domani la possibilità di avere, come scriviamo sul nostro sito, un partner utile e proattivo che stimoli e amplifichi la cultura di impresa, facendo crescere il valore della marca e le possibilità di successo. Quindi continueremo su questa onda che ci ha permesso per quattro decenni di esserne sempre sulla cresta, esatto, se così posso dire.
Grazie Enrico Chiesa, founder di Studio Chiesa Communication, oggi ospite a Delio Nerd Sandova TV qui dalle frequenze Radio Atlanta, e attenzione, martedì sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Grazie Enrico e buona Pasqua.
Grazie a voi e buona Pasqua a tutti. Grazie mille.
Arrivederci.
Grazie. Yeah, I'm clever and you know it.
Sport, esatto, la nostra rubrica dedicata allo sport e al marketing in questo venerdì pre-pasquale. Siete pronti alla vostra Pasqua e Pasquetta? Non vedete l'ora? Ieri sono stato, l'altro giorno sono stato in Feltrinelli, Silvia, e ogni tanto mi giro un pochettino i banconi tra i libri di politica, i libri di filosofia, i libri di sport, oltre che quelli di musica, e ho notato che c'era un volume dedicato a quello che è un giocatore incredibile, che ha rivoluzionato, senza quasi che la gente se ne accorgesse, nel breve volgere di un decennio, tutto il gioco. Lui si chiama Stephen Curry, è il playmaker, segnatore seriale, il più grande bomber della pallacanestro da tre punti di tutti i tempi, è un 33enne, che a cui nessuno credeva 12-13 anni fa, perché è alto solo 1,85 e non ha propriamente un fisico pazzesco. Se l'è costruito nel tempo, beh, adesso è diventato il leader assoluto e la faccia soprattutto di il volto, il respiro dei Golden State Warriors, che sono che è la squadra che ha dominato negli ultimi appunto 10 anni anche grazie a lui. Sono campioni uscenti, quest'anno sono un attimo in difficoltà come altre squadre, bisogna dire, ma dovrebbero comunque riuscire a posizionarsi bene per iniziare iniziare i playoff, cioè il momento culmine della stagione NBA. E proprio in questo momento Under Armour, che è un brand, un'azienda americana nata nel 1996, attiva nel settore di abbigliamento sportivo e pioniera nel mondo del performance apparel, ovvero la categoria di cui fanno parte quei prodotti che durante la fase di allenamento in gara consentono di migliorare le prestazioni, ha annunciato il rafforzamento della partnership con il playmaker dei Golden State Warriors, appunto Stephen Curry. Una partnership che era iniziata nel 2013, quando Stephen Curry si era già fatto notare, ma quando la squadra aveva ancora 2 anni prima di diventare per la prima volta campione, quindi sono stati assolutamente lungimiranti. Hai presente chi sia, oppure sei comunque rimasta a LeBron James, ad esempio? Che
io sono rimasta lì, sì, lo ammetto.
LeBron James, che ha 64 anni, no, LeBron James che sta per compiere 40 anni, lo farà l'anno prossimo, ma nonostante questo rimane sempre fondamentale all'interno della sua squadra. E il nuovo ruolo di Stephen comunque rafforzerà la sua capacità di guidare le intuizioni degli atleti, lo sviluppo dei prodotti e le iniziative strategiche di business e marketing. Nella prossima fase Under Armour e Stephen intensificheranno questo impegno in tutte le categorie, attenzione, non solo il basket, quindi ci sarà il golf, le donne, i giovani, lo sport style, fornendo soluzioni di prodotto che aiutino gli atleti a raggiungere i massimi livelli. E Stephen assumerà anche un ampio ruolo di consulenza. Tieni presente che nelle stagioni scorse all'interno di Under Armour è stato anche ha preso il via anche proprio un marchio che si chiama Curry, proprio dal cognome
dedicato
proprio a lui. La parte ci prevede anche, attenzione, un aumento dei finanziamenti per le iniziative d'impatto sulla comunità, per creare opportunità, accesso ed equità per la prossima generazione di atleti. C'è sempre l'inclusione, naturalmente. Il marchio Curry è stato lanciato, come ti dicevo, nel 2020. Ora, a distanza di poco più di 2 anni, Under Armour e Stephen Curry e Curry Brand hanno già ristrutturato 10 campi da gioco, formato 2500 allenatori, supportato 77 programmi e avuto un impatto su più di 72.000 giovani atleti, più della metà dell'obiettivo di rinnovare 20 luoghi sicuri per giocare, formare 15.000 allenatori e supportare 125 programmi entro il 2025 per avere un impatto su 100.000 giovani. L'NBA è uno sport talmente gigantesco che ha ovviamente un impatto incredibile non solo in Nord America ma in tutto il mondo, visto che anche qua in Italia abbiamo delle fan base esagerate. È un argomento che ho toccato personalmente con il nostro ospite di mercoledì scorso, Mirko Bertola, We Are Social Sport, appunto, che mi ha spiegato come il football americano e anche l'NBA abbiano veramente ben capito come costruire un vero spettacolo che possa essere veramente trasmesso ovunque. Ma adesso siamo arrivati alla seconda proposta musicale di De Leonard e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, scusate, la terza proposta musicale, perché prima ci siamo dimenticati di parlare della seconda, cioè Katie K. Gatley, che ha pubblicato questo album Found Brute, dal quale abbiamo sentito Cleave. E lei è una cantautrice particolarmente cupa. Guarda, Silvia, dovresti ascoltarlo questo album perché ha qualcosa di stregonesco. Ci sono questo, è una sorta di folk che potrebbe essere impersonato da Stevie Nicks in una di quelle serie orrorifiche che
tanto mi piacciono.
Che tanto ti piacciono. Quindi Katie Gatley ha qualcosa di Gazelle Twin, di Reese Maslen, degli Snow Ghost, ma anche di Kate Bush, diciamocelo.
Ah beh,
chiaramente.
Allora sicuramente l'ascolterò.
Esatto. Mentre adesso abbiamo un ritorno, non so quanto gradito, lui si chiama Kele Okereke ed è stato il cantante dei Block Party. Io ho avuto la fortuna, sfortuna di intervistarlo, sfortuna tutta mia, lui non c'entrava niente, ma mi ha insomma accolto in un inglese molto dialettale in qualche modo, senza avere pietà naturalmente del povero cronista italiano. Stiamo parlando di qualcosa che è accaduto più di 15 anni fa, io non capii niente e clamorosamente, facendo un taglio e cuci alla William Burroughs, inventai un'intervista, ve lo confesso oggi. oggi. Naturalmente,
ti sei autodenunciato.
Mi sono autodenunciato. Ritorna con questo album The Flames Part 2 ed è super vibrante. Ci sono naturalmente delle stravaganze, dei momenti elettro molto forti. Lui è ovviamente un nero e quindi molto soul, nonostante sia londinese. I Bloc Party erano, chi se li ricorda, una sorta di rivisitazione, una delle tante del post-punk, però fecero un album di debutto, Silent Alarm, che era il 2005 ed era particolarmente forte. Kelly ha una grande voce, all'interno dell'album ci sono i ricordi della sua amica Sophie, cantante che purtroppo è deceduta 2 anni or sono in maniera tragica, ma c'è anche il ronzio industriale di Sebastian Hain e le trame synth, attenzione, dei Nine Inch Nails. Quindi Never Have I Ever, Kelly.
When the drinking games begin, I play there. My friends aren't alone. I should have made my own way home, but I don't. Just a shot of fireball was all it took. With that fuckboy energy, if you wanna watch, it's fun, but me, it's only a dance. No, you know what I do when you tell me not to do it. Oh no, you know how I get when you ask me not to show it. I'm into context clues, but you give nothing away. This desire is pure, desire is cure, desire is law, but it makes the world go blind. Hit it real quick on the floor of the church in the back of the skin. I mean, we hit it real quick in his lunch break on the restroom sink.
Go on, kiss
me. So we do it in a lay-by on the bonnet of his car, but they all call bullshit. I take another sip, making love on the common, making love on the heat. I swerve their questions, I plead the fifth. Oh no, you know what I do when you tell me not to do it. Oh no, you know how I get when you ask me not to show it. I'm into context clues, but you give nothing away. This desire is pure, desire is cure, desire is law, but it makes the world go blind.
I can't even
when the drinking games begin, I play they. Always on my worst behavior, always looking for a savior. So when they try to catch me out, I double down on it. Loose lips, sink ships, what made you think I'd go down like this? What made you think I'd risk it? Queens with the bodies, they're the worst. They can't control themselves. If desire is pure, desire is cure, desire is love, desire is wrong. I'm into context clues, but you give nothing away. If desire is pure, desire is cure, desire is love, but it makes.
Leonardo del Sound Vadivi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, venerdì pre-pasquale. Oggi parliamo nel trend ancora una volta di influencer marketing, che probabilmente è giunto a un momento di inflazione, che poi è anche abbastanza naturale che avvenisse una cosa del genere. La principale conseguenza riguarda la mancata monetizzazione. Più influencer, creator ci sono, e meno più si riduce, insomma, la fetta di soldini. Il numero totale di creatori di contenuti è salito a oltre 200 milioni nel 2022, solo che purtroppo il 53% di questi guadagna meno di $100 all'anno, quindi praticamente non guadagna niente. E nel corso delle stagioni l'economia dei creatori e degli influencer è salita alle stelle, consentendo ai singoli creativi, diciamo così, influencer, podcaster, tiktoker, youtuber, di guadagnare dalla pubblicazione dei loro contenuti. Tuttavia, purtroppo, solo una piccola parte di questi ce la può fare e deve quindi avere una propria attività secondaria. La maggior parte di loro infatti fatica ancora a monetizzare. A raccontarlo sono i dati presentati da onlyaccounts.io.
Secondo invece il Creator Report del 2022 di Linktree, circa il 70% dei creatori di contenuti dedica meno di 10 ore alla settimana alla creazione degli stessi. Un altro 16% impiega tra le 10 e le 20 ore alla settimana. I dati di Linktree mostrano che il 9% degli intervistati dedica alla creazione di contenuti tra le 20 e le 40 ore e solo il 5% supera la media di queste 40 ore settimanali. Oltre la metà dei creatori di contenuti che guadagnano meno di $100 all'anno dedica appunto meno di 5 ore alla settimana alla creazione di contenuti, se no non è remunerativo per niente, già non lo è. D'altra parte, il 48% dei creatori che guadagnano tra i 100 e i 500 mila dollari dedica più di 10 ore alla settimana alla creazione di contenuti, così come il 32% di quelli che guadagnano tra i 100 e i 10 mila dollari.
Caspita, bisogna, bisogna lavorare. Sennò...
No, bisogna lavorare. Il problema è che probabilmente più non è detto che ci sia una corrispondenza bionivoca tra il numero di ore lavorate e i guadagni. Comunque, oltre il 59% dei creatori principianti non ha ancora monetizzato.
Principianti, quindi sì.
Sì, principianti, non ha ancora monetizzato il proprio pubblico. Cioè, ci sono tanti evidentemente che ci provano ma non ce la fanno, perlomeno ci mettono parecchio, esatto. Circa il 35% ha monetizzato ma ha guadagnato meno di quanto si possa considerare un reddito vivibile per vivere, e solo il 6% dei creatori principianti ha guadagnato più di $10,000 in un anno. Quando si parla di creatori a tempo pieno, il 46% guadagna meno di $1,000, mentre solo il 12% ne guadagna più di 50.000.
Sebbene molti principianti guardino ai creatori di contenuti esperti con centinaia di migliaia e milioni di follower, tutte fantasie, questi invece rappresentano meno del 2% del totale. La maggior parte, infatti, ossia il 67%, ha tra i 1.000 e i 10.000 follower, un altro 20% è di livello professionale, quindi con un numero di follower tra i 10.000 e i 100.000. Il report di Linktree invece ha mostrato che i creatori amatoriali con un massimo 1.000 follower rappresentano l'11% del numero totale. Analizzando invece le piattaforme, il 12% dei creatori principianti considera TikTok la propria casa, rispetto al 6% dei creatori esperti. Facebook è la piattaforma numero uno per il 16% dei principianti, rispetto al 22% dei creatori esperti. De Leonel del Sandova TV non può far altro che augurarvi, oltre a un buon proseguimento di serata, anche una fantastica buona Pasqua, buona Pasquetta, e un risentirci a mercoledì, quando saremo belli pieni
di cibo, di uova, felicità, di cioccolato,
attenzione, non esagerate con la cioccolata, state sempre esagerando, poi non vi lamentate.
Vabbè, buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua a tutti, anche a Mauro Magnitosi, a cui naturalmente dedichiamo questa canzone che piace tantissimo. Allora, sono gli Small Black, che erano un progetto che 15 anni fa cercava di andare avanti tra elettro e rumorismi, proprio quello che viene trasmesso solitamente in questa emittente. Dopo aver ritrovato un hard disk che si credeva distrutto, gli Small Black ritornano con quello che sarebbe dovuto essere il loro album di debutto, che invece era uscito come una sorta di EP. Adesso invece è proprio...
Ma perché si erano persi i pezzi?
Si erano persi un po' i pezzi,
ma
sì.
Ma dai!
Esatto, 13 anni dopo, ecco che quel famoso e storico EP che tanto piacque alla critica più oltre Transista, ecco che arriva in edizione full, si intitola Small Black e questa è Kings of Animals. Buona Pasqua e a risentirci. Ciao.